Buongiorno da artblobs.com, il vostro blog dedicato all'arte. Oggi scopriremo insieme la più antica civiltà della storia, risalente a 5.000 anni fa, il luogo dove si pensava si trovasse il paradiso terrestre, la cosiddetta mezzaluna fertile, la Mesopotamia, letteralmente la terra tra i due fiumi, il Tigri e l'Eufrate, attualmente la zona dell'Iraq e parte della Siria. Scopriremo insieme i misteri della città di Babilonia, la cosiddetta città dalle 100 porte, come affermò Erodoto, storico greco. Al tempo era un'immensa metropoli che contava centinaia di migliaia di abitanti, una città famosa per i suoi giardini pensili, digradanti lungo la collina verso il fiume, considerata tra le meraviglie del mondo antico. Studieremo le sue mura, all'interno delle quali si apriva la suggestiva porta di Ishtar, che conduceva alla ziggurat di Marduk, la famosa torre di Babele. Qual è la storia della città di Babilonia? Già dal 2000 a.C. gli Amorrei, una popolazione semitica proveniente dalla Siria, erano penetrati in Mesopotamia, dove avevano fondato la città di Babilonia. L'influenza babilonese crebbe fino a raggiungere il culmine con il re Hammurabi, un saggio governante, che per garantire la giustizia decise di raccogliere le leggi in un codice scritto, il famosissimo Codice di Hammurabi. In una regione meno fertile, lungo il corso del Tigri, nel mentre vivevano gli Assiri. Attorno al 1000 a.C. gli Assiri si organizzarono militarmente e riuscirono a formare un vastissimo impero che si espanse ulteriormente raggiungendo la massima potenza sotto il regno di Assurbanipal. I babilonesi sconfissero poi l'esercito assiro e nacque così il secondo impero babilonese sotto la guida di Nabucodonosor. Babilonia venne al termine occupata dai persiani. Chi furono i popoli che si alternarono in questo territorio? I primi a stanziarsi furono i Sumeri, tra il IV ed il III millennio a.C. I Sumeri edificarono grandi città come Uruk, Ur, e si dotarono della prima forma di scrittura conosciuta, quella ideografico-cuneiforme. Su tavolette d'argilla ancora umida incidevano, utilizzando uno stilo a punta triangolare, incidevano dei segni a forma di cuneo. Le tavolette poi venivano essiccate. Immaginate giovani scribi, giovani sacerdoti che prendevano lezioni di scrittura al fiume, all'aperto. Lì imparavano a modellare l'argilla, a renderne la superficie liscia, affinché le tavolette non si sgretolassero. Per questo numerosi reperti archeologici hanno riportato alla luce frammenti di queste tavolette. Nel 2500 a.C. gli Accadi penetrarono in Mesopotamia, una popolazione semitica, poi vi fu l'avvento dei Babilonesi che fondarono la città di Babilonia sulle rive del fiume Eufrate, gli Assiri si stanziarono sulle rive del fiume Tigri e al termine i Persiani. Ricordiamo l'elevata cultura di queste civiltà. Per quanto riguarda la letteratura, il più antico poema mai scritto, l'epopea di Gilgamesh, il re dei Sumeri. Per quanto riguarda l'astronomia, ricordiamo la definizione del calendario lunare. E per quanto riguarda invece la medicina, l'utilizzo di erbe curative. Per non parlare poi del vastissimo panorama artistico. Com'era strutturata la ziggurat della città di Babilonia? In Mesopotamia, per l'assenza di terreno montagnoso, non vi erano pietre. Inoltre scarseggiava il legname. Quindi le sole risorse per costruire erano la terra oppure i giunchi delle paludi. Il terreno in prossimità dei fiumi era formato da una terra argillosa, un materiale facilmente malleabile. Quindi modellando l'argilla furono ricavati i mattoni crudi. Poi nacque l'idea di cuocerli in modo da renderli il più possibile resistenti. I mattoni cotti erano più leggeri e più trasportabili della pietra, quindi l'argilla cominciò ad essere modellata in stampi di forma rettangolare, e questa fu una delle invenzioni sumere nell'arte del costruire più importanti. Lo storico greco Erodoto ci descrive la ziggurat della città di Babilonia. Aveva una pianta quadrangolare, alla base vi era un grande terrapieno che proteggeva l'edificio dalle alluvioni. Sopra si elevavano dei piani sovrapposti a gradoni che si restringevano dal basso verso l'alto. Ai vari gradoni si accedeva tramite delle alte scalinate esterne, di cui una frontale ad uso esclusivo dei sacerdoti e del re, mentre le altre erano accessibili ai contadini, che portavano le offerte alle divinità. Le statue degli dei erano poste all'ultimo piano, mentre in quelli sottostanti vi erano luoghi di culto dei sacerdoti, sale di rappresentanza del re. Il piano terra invece era riservato a magazzino dei raccolti dei campi circostanti. Ecco, ricordiamo il contenuto simbolico religioso della ziggurat. Era considerata una montagna sacra, alla cui sommità, al punto di contatto tra cielo e terra, si riteneva che ci fosse il divino. Quindi diventa rappresentazione dell'idea dell'elevazione dello spirito. La ziggurat della città di Babilonia è estremamente scenografica. Si è ritenuto che fosse una ziggurat considerata appunto la torre di Babele, di cui parla la Bibbia nel libro della Genesi. Viene definita anche Etemenanchi, ossia casa delle fondamenta del cielo e della terra. E si riteneva che Marduk, il potentissimo dio fondatore della città, risiedesse all'interno della ziggurat. Al suo tempio venivano poi condotte tutte le statue delle divinità babilonesi durante le sacre cerimonie lungo la via sacra. Quindi arrivare vicino agli dei, questo era lo scopo della costruzione di questa ziggurat. Per questo il mito della torre di Babele, scritto all'interno della Bibbia, nella Genesi, ci parla della ziggurat che diventa simbolo di arroganza degli uomini, simbolo dell'ambizione, della presunzione degli uomini di arrivare al loro Dio, di creare una connessione tra la divinità e l'uomo. Quindi Dio decise di punire questa ambizione, questa presunzione, confondendo le loro lingue. Infatti la si chiamò Babele perché il termine Babele significa per l'appunto confusione. Inizialmente tutta la terra aveva una sola lingua, così si legge appunto nel libro della Genesi, poi Dio decise di creare, di confondere queste lingue. Quindi non sentendosi più un solo popolo, un popolo unito, ecco che gli uomini si dispersero in tutta la terra. Ecco, la ziggurat è stata costruita in un punto che i babilonesi consideravano il centro esatto dell'universo, lo stesso luogo dove il dio Marduk aveva creato il mondo. Quindi vi è una simbologia molto importante. Il termine stesso ziggurat significa elevare ed era collegata poi al tempio di Marduk. Ricordiamo che il recinto esterno era delimitato dalla via delle processioni, che si dirigeva poi verso la monumentale porta di Ishtar. Qual è la bellezza della porta di Ishtar? La porta della dea Ishtar, divinità dell'amore e della guerra, era una delle 8 porte d'accesso alla città di Babilonia. Risale al 575 a.C. e venne fatta costruire da Nabucodonosor II. La porta immetteva direttamente nella strada principale della città, la cosiddetta via delle processioni, che collegava il tempio del dio Marduk al palazzo delle feste. Ecco, ricordiamo, gli architetti babilonesi inventarono elementi architettonici come l'arco e la volta. Trattasi quindi di un'imponente volta, fiancheggiata da 2 torri. Un elemento affascinante è l'utilizzo di lapislazzuli che vanno a creare questo sfondo blu che la rende unica nel suo genere. È completamente rivestita e decorata da mattoni invetriati, quindi sottoposti a un trattamento di vetrificazione che tende a dare maggior lucentezza ai colori. Ecco, le pareti della porta e della via delle processioni erano interamente ricoperte da piastrelle smaltate di diverso colore. Ricordiamo la presenza anche di decorazioni a rilievo rappresentanti animali ed esseri fantastici. Ricordiamo i tori, che vengono identificati con il dio Adad, dio della pioggia, oppure i draghi, associati a Marduk, il dio della creazione. Lungo la via processionale troviamo invece i leoni affiancati da rosette, che sono entrambi simboli della dea Ishtar. Ecco, nei leoni, ad esempio, è interessante la criniera decorata a rilievo, vengono raffigurati nell'atto di procedere, quindi suggeriscono anche un senso di dinamismo, di movimento. Per quanto riguarda lo stile, vi è un gusto per il decorativismo. Si manifesta questa ripetizione ritmica e simmetrica delle figure. Le figure sono rese di profilo e presentano questi accenni di realismo, di naturalismo. Osserviamo ad esempio le muscolature possenti ed in tensione dei leoni e questo senso di tridimensionalità data appunto dall'utilizzo della tecnica a rilievo. Ecco, ricordiamo il nome dell'archeologo tedesco Robert Colvey, che cercò di ritrovare lungo il corso dell'Eufrate, del fiume Eufrate, l'antica città di Babilonia. Quindi il suo viaggio di ricerca iniziò nel 1899, quando partì attraversò il deserto iracheno. Ecco, ricordiamo che verso la fine del 1700 numerosi studiosi europei avevano iniziato ad interessarsi all'antica Mesopotamia. Lui riuscì a trovare le rovine di questa antica civiltà sepolta nel deserto, riuscì a trovare le rovine della porta di Ishtar. Quindi questa fu un ritrovamento sorprendente per il tempo e la prova tangibile che lì, in quel luogo, sorgeva l'antica città di Babilonia. Quindi Colvey cosa fece? Decise di trasportare tutti i singoli pezzi della porta di Ishtar a Berlino, nell'isola dei musei, rimise insieme tutti i frammenti e lì venne fedelmente ricostruita. Altre porzioni della porta di Ishtar le potete trovare al Louvre, oppure nei musei archeologici di Baghdad e ad Istanbul. Venne ricostruita quindi nel 1930, quella che si trova a Berlino è alta circa 14 metri, mentre pensate che la porta originale era alta circa 25 metri. Quindi grazie a Colvey la leggendaria porta di Ishtar ritorna in vita e con lei tutti i fasti ed i misteri di una millenaria civiltà.